Benvenuti a tutti quanti, anche da parte mia. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani 10. Continuiamo a studiare Romani 10. E abbiamo goduto della presidenza e la preghiera sicuramente ancora è che possiamo ancora godere la descrizione di chi è Dio, di chi è Cristo in questo meraviglioso capitolo. Oggi continueremo a studiare i versetti da 1 a 13, dove Paolo afferma l'universalità dell'offerta della salvezza. E abbiamo già cominciato a vedere che Dio ha a cuore tutte le nazioni e vuole raggiungerle tramite la predicazione del Vangelo. Questo è un po' il tema di questi tre versetti e ci mostra il motivo per cui noi oggi siamo qui. Questo è il motivo per cui noi siamo qui a studiare la Bibbia, ad adorare Dio, perché Dio ha a cuore la salvezza delle persone, ma anche ci ricorda che abbiamo un grande compito che è quello di portare il Vangelo a tutte le persone che possiamo raggiungere nella nostra vita. E così, prima di entrare nel brano, voglio ricordarvi ancora che il capitolo 10 tratta la responsabilità di Israele nell'aver rifiutato il messaggio del Vangelo. E la domanda che ci siamo posti più volte è: perché Israele ha rifiutato il Messia? Perché lo ha fatto? Perché, dice Paolo, non conosceva la persona e il carattere di Dio. Abbiamo visto che questa affermazione non significa che erano all'oscuro di chi fosse Dio, di chi fosse realmente, piuttosto che essi non avevano un rapporto personale e salvifico con Dio che era appunto basato sulla fede. Avevano la Bibbia, conoscevano il modo corretto per accostarsi a Dio, avevano le promesse, ma non erano salvati. Non erano salvati perché non avevano un rapporto personale con Dio basato appunto sulla fede. Quindi l'incredulità di Israele, descritta dai versetti 30 e 33, e la loro mancanza di sottomissione alla giustizia di Dio, appunto descritta ai versetti da 1 a 4 del capitolo 10, erano la conseguenza del fatto che non avevano relazione con Dio. Proprio questo Dio che si vantavano di servire. Grande dramma, un grande tragedia. Così il versetto 4 descrive appunto la giustizia di Dio. Questa giustizia che Dio ha provveduto e, come dice Paolo, Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Questo è il versetto chiave, potremmo dire. Israele è inciampato su Cristo, non ha visto il suo bisogno di salvezza e quindi ha tentato di affermare una propria giustizia. Questo è quello che ha fatto. E tutto questo appunto ha portato al fallimento spirituale e al giudizio di Dio. E quindi il versetto 4 è importante perché segna uno sviluppo nella trama e nell'esposizione di Paolo e segna una transizione storica di notevole importanza, l'abbiamo già visto. Infatti la morte e la resurrezione di Cristo ha portato delle novità che il popolo di Israele non ha accolto. Abbiamo visto i versetti da 5 a 10 dove Paolo ci dice che Dio ha provveduto una salvezza accessibile al peccatore. Dio non è più nascosto dietro a una cortina, dietro un telo, possiamo dire, in un tempio e in una città lontana del mondo. Ma adesso, grazie alla morte di Cristo, può essere trovato appunto tramite la fede in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Quindi grazie alla morte di Cristo e alla sua risurrezione non c'è la necessità di trovare qualcuno che salga in cielo per noi, per portarci la salvezza, o addirittura che qualcuno scenda nell'abisso per vincere la morte. Perché? Perché Cristo ha reso accessibile e disponibile tutte queste cose di cui ha parlato Paolo. Così noi oggi godiamo questo grande privilegio di poter entrare alla presenza di Dio liberamente. E godremo questa presenza dal vivo senza timore di poter essere distrutti dalla santità di Dio. Ma sicuramente l'opera di Cristo non ha introdotto solo questa grande novità nel piano di Dio. Ce n'è un'altra ed è quella che stiamo appunto considerando ai versetti da 11 a 13, che sono i versetti che vogliamo studiare adesso e vogliamo leggere. Paolo dice, difatti, la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi una nuova transizione, una grande novità, e questa novità riguarda il fatto che ora il messaggio della salvezza può essere offerto a tutto il mondo. A tutto il mondo. La morte di Cristo non solo avvicina il Dio Santo al peccatore, ma è anche sufficiente per pagare il prezzo del peccato di ogni uomo e di ogni donna. Quindi la portata del sacrificio di Cristo è illimitata, illimitata. Lui si è caricato dei peccati di tutto il mondo. Questa è la grande verità della morte di Cristo. E anche se il valore è limitato, possiamo dire, sufficiente a salvare chiunque, Paolo ci dice che può essere goduta solo da chi crede. Solo da chi crede. Per questo la salvezza deve essere offerta a tutti gli uomini, senza più distinzione di razza, di lingua, di pelle o di nazionalità, potremmo dire. Quindi Dio vuole salvare persone da ogni nazione, lingua e tribù. In Atti 17, versetti da 30 a 31, Paolo dirà, Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, come? Risuscitandolo dai morti. Dai morti. Quindi c'è stato un tempo in cui le nazioni vivevano, come dice Paolo, nell'ignoranza. Cioè non possedevano la rivelazione completa di Dio, non possedevano la Bibbia come la possedevano gli ebrei. Dio ha fatto conoscere solo ad Israele il modo per accedere alla sua presenza. Questo era vero. Le nazioni quindi dovevano arrivare a Dio come a tastoni, dice Paolo, tramite la creazione o la loro coscienza, oppure tramite anche la testimonianza del popolo di Israele. Ma ora tutto questo è cambiato, dice Paolo, in Atti. Tutto è cambiato perché tramite la morte e la resurrezione di Cristo, Dio ordina a tutte le nazioni di ravvedersi dei loro peccati. È un ordine. La Chiesa quindi deve ubbidire al grande mandato, a quel mandato che Cristo ci ha affidato, che è quello di essere quello che ha affidato alla Chiesa in Atti, di essere testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino a dove? All'estremità della terra, Atti 1:8. Quindi il nostro compito oggi è di portare il Vangelo a tutto il mondo fino all'estremità della terra. Partendo dove? Dove? Dalla nostra famiglia, dai nostri amici, colleghi di lavoro. Quindi questo brano mostra tre aspetti che riguardano appunto l'offerta universale della salvezza di Dio. E domenica scorsa abbiamo già osservato il versetto 11, il quale ci ha presentato appunto il primo aspetto. Il primo aspetto ci ricorda Paolo che questa offerta universale è stata preannunciata nell'Antico Testamento. Al versetto 11, ti ricorderai, Paolo ha detto, difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso. Quindi ci siamo soffermati la volta scorsa su questa frase molto breve ma fondamentale, determinante. La scrittura dice, abbiamo visto che l'Antico Testamento parlava, anche il Salmo 135 ce lo ricorda, di questo ingresso dei gentili, cioè i non ebrei nella salvezza. Quindi Dio in modo progressivo ha spiegato che avrebbe salvato gente da ogni nazione. E quindi tale annuncio si è presentato prima sotto forma di promessa fatta ad Abramo, vi ricordate in Genesi 12, e poi si è presentato in forma sempre più chiara in tutta la Bibbia. Man mano che Dio faceva scrivere la Bibbia, lo presentava in un modo sempre più chiaro, fino a culminare nel libro di Isaia, dove Isaia appunto parla dell'opera e l'arrivo di questo uomo che è definito il servo del Signore. Questo servo avrebbe portato uno sviluppo nell'opera di Dio, nel mondo, e tale sviluppo sarebbe passato appunto mediante la sofferenza e la sua morte. E quindi dopo questa sofferenza, morte e resurrezione, lui avrebbe visto prosperare l'opera di Dio nelle sue mani, dice Isaia 53:11. Infatti le nazioni, Israele, sarebbero state salvate mediante questo unto, questo Messia, questo servo del Signore sofferente. Quindi l'universalità dell'offerta del Vangelo non era in senso assoluto una novità, ma un elemento che prendeva le sue radici nell'Antico Testamento, nelle antiche profezie ebraiche. Gli ebrei quindi dovevano saperlo. E questo è importante per noi, cari fratelli, perché ci ricorda che la salvezza per fede offerta alle nazioni non è il piano B di Dio. Non è il piano B che Dio ha attuato perché Israele ha rifiutato. Qui non c'è un Dio che è frustrato dal fatto che Israele non abbia creduto. E quindi cosa faccio adesso? Ah, adesso mi rivolgo alle nazioni, perché sicuramente loro crederanno. Almeno ho questa speranza. No, abbiamo visto che questo è sempre stato il piano di Dio. Era necessario, nella saggezza di Dio, che il piano progredisse in questo modo, e che fosse offerto prima ai giudei e poi alle nazioni. Quindi questa mattina procediamo appunto nella nostra esposizione, osserviamo gli altri due aspetti che riguardano l'offerta di salvezza che Dio rivolge a tutti gli uomini. Quindi dopo averci presentato al versetto 11 il fatto che tale offerta è stata preannunciata nelle scritture ebraiche, ora vediamo al versetto 12 che ci dirà che tale annuncio deve essere proposto a tutti i popoli. Questo annuncio deve essere proposto a tutti i popoli, lo leggiamo al versetto 12. Paolo dice: poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Bellissimo questo versetto. E vorrei puntare la vostra concentrazione su questa frase e sottolineatela, perché è una delle frasi e delle espressioni più importanti della Bibbia. Non c'è nessuna distinzione. Ecco quello che ha portato l'opera di Cristo. Non c'è più nessuna distinzione tra giudeo e greco. Il termine distinzione indica uno stato di disuguaglianza, di differenza e di separazione tra due cose, in questo caso tra giudei e greci. E quindi dicendo non c'è nessuna distinzione, in altre parole Paolo sta dichiarando che giudei e gentili davanti a Dio e davanti all'offerta di salvezza sono tutti uguali, non c'è nessuna differenza tra loro. Quindi il Vangelo rende gli uomini uguali e per questo deve essere proposto a tutti quanti. Senza nessun tipo di distinzione. Quindi questa capiamo bene che è una verità che ha un grande impatto nella nostra vita, perché è contraria in qualche modo al pensiero della nostra società. Il mondo caduto nel peccato incita all'odio, incita all'odio e alla separazione tra gli uomini. Lo vediamo dappertutto, ci si divide in base a qualsiasi criterio, il colore della pelle, l'appartenenza ad una fazione politica oppure ad una squadra di calcio. Anche le idee che ognuno ha su come impostare la propria vita sono un motivo di separazione. E paradossalmente anche nella Chiesa succede questo, ci si divide in gruppi. Io la penso così, io la penso così, e ci si divide. Ma il Vangelo ribalta questo concetto umano e carnale e dichiara che siamo davanti a Dio tutti uguali. Non c'è nessuna distinzione. Per questo possiamo proporre la salvezza a tutti quanti. E sappiamo che questa verità era per l'ebreo qualcosa di impossibile da credere. Pensare che tra loro e i gentili non ci potesse essere differenza era qualcosa di difficile da accettare. Per loro i gentili, gli abitanti delle altre nazioni, appunto i greci, erano persone moralmente e spiritualmente inferiori. È vero che nell'Antico Testamento troviamo aspetti che fanno pensare a una certa distinzione tra un giudeo e un pagano. Ad esempio, c'erano comandi ad non unirsi in matrimonio. Dio non voleva che gli ebrei si sposassero con uomini e donne stranieri. Oppure c'era una parte del Tempio che era dedicata ai non ebrei ed era separata da un muro dalla parte dei giudei, quindi c'era una distinzione, una separazione tra gli ebrei e non ebrei, anche nel Tempio, anche nell'adorazione, ma poi c'era la circoncisione. Quindi in un certo senso Dio aveva stabilito una certa distinzione tra i due gruppi, ma era temporanea, ma soprattutto non dipendeva dal fatto che i giudei erano superiori agli altri, piuttosto doveva essere un richiamo ai non ebrei ad adorare Dio, doveva essere qualcosa che avrebbe dovuto attrarre le nazioni, incuriosire le nazioni per questa separazione in qualche modo. Ma purtroppo i giudei non avevano compreso questo e quindi loro al tempo di Gesù, al tempo di Paolo, si sentivano superiori. Qualsiasi giudeo che pensava che nessun gentile, per quanto fosse una brava persona, potesse raggiungere il livello di spiritualità degli ebrei. Gli ebrei credevano che il gentile fosse talmente peccatore che adorava Dio, che non poteva adorare Dio come facevano loro, e quindi era una cosa impossibile. C'era sempre una differenza tra di loro. E anche se ci fosse stato tra di loro qualcuno che si fosse convertito, non avrebbe mai raggiunto il livello di spiritualità che loro possedevano, in quanto popolo di Dio. E sappiamo, al tempo di Gesù c'erano molti gentili che venivano attratti alla religione ebraica. C'erano, da una parte riconosciamo i proseliti, e da una parte riconosciamo i timorati di Dio. I proseliti erano quelle persone che abbracciavano totalmente la religione ebraica, quindi anche la circoncisione e tutti i riti, mentre i timorati di Dio erano solamente quelle persone che abbracciavano solo alcuni aspetti della religione ebraica. Quindi questa distinzione anche che i giudei facevano dimostra che c'era distinzione tra un proselito e un timorato di Dio. C'era distinzione tra queste persone, erano due gruppi separati, ma continuava ad esserci differenza tra un proselito e un giudeo stesso. Non sarebbero mai arrivati, secondo il loro pensiero, al loro livello. In Romani 2,18, Paolo, rivolgendosi a un ipotetico giudeo, dice: ora, se tu ti chiami giudeo, questo era proprio il loro vanto, erano gente diversa dagli altri, perché erano discendenti di Abramo e perché avevano la circoncisione, avevano le scritture, avevano le promesse. Wow! E poi dice al versetto 19, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, eccoli, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatori degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Questi sono appunto i proseliti. Questo era quello che i giudei, che Paolo, essendo fariseo, pensava di un proselito. Comunque, gente che stava nelle tenebre, fanciulli, insensati, gente da compatire in un qualche modo. Quindi che cosa ci dice tutto questo? Che un pagano, anche se si convertiva al giudaismo, non poteva mai uguagliare spiritualmente e moralmente un giudeo. C'era una distinzione chiara e netta tra di loro. Quindi può essere che un giudeo si possa convertire al vero Dio. Gli ebrei avevano degli esempi, ma mai e poi mai potrà diventare uguale a un giudeo. Capite che oltraggio per le loro orecchie sentire Paolo che diceva non c'è distinzione. Non c'è nessuna distinzione, giudei e greci davanti a Dio sono uguali. Per loro è un pugno nello stomaco, qualcosa che difficilmente appunto potevano digerire. E sai perché adesso Paolo veniva così odiato per il Vangelo che portava a giudei e non giudei? Perché ce l'avevano così a morte con lui. Quindi Paolo dichiara che non c'è nessuna distinzione, non c'è distinzione tra giudeo e greco, siamo tutti uguali, siamo tutti uguali. Quindi questa è una verità cardine del Vangelo, è alla base proprio della nostra salvezza. Ricordi Romani 3, 22 e 24 cosa dice Paolo riguardo proprio alla salvezza? Non c'è distinzione. La nostra frase, la nostra espressione, siamo tutti uguali davanti a Dio. Perché? Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco qui la dottrina della salvezza. È il modo in cui Dio guarda l'umanità a questo, attenzione. Dio non fa distinzione di razze, di sesso. Non guarda se siamo europei o americani, o se siamo laureati o disoccupati, se siamo ricchi o se siamo poveri. Non fa queste distinzioni perché lui ci vede tutti uguali. Come? Come siamo realmente peccatori alla radice, per natura peccatori, come gente che è incapace di essere alla sua presenza gloriosa. Siamo privi della gloria di Dio. Quindi Dio non fa distinzione tra una persona immorale o una persona religiosa, perché davanti a Lui tutte e due sono ugualmente peccatori, meritevoli del suo giudizio. Quindi proprio perché Dio non fa distinzione tra gli uomini, Egli non fa distinzione tra loro anche nei riguardi della salvezza. Tutti possono essere salvati nella stessa maniera dalla sua grazia, indipendentemente dal loro curriculum, oppure dall'appartenenza sociale o dalla loro pelle o dalla posizione politica. Tutte queste cose non hanno valore davanti a Dio. Quindi lì di fuori c'è un mondo di persone che Dio vuole raggiungere. Un credente, quando vede un immigrato musulmano, se ha a cuore le cose di Dio, prima di pensare ad avere paura per la sua sicurezza e il suo lavoro, dovrebbe pensare che se queste persone stanno qui vicino a noi, questa è un'opportunità che Dio ci dà. È un'opportunità che Dio ci dà per raggiungerle con il Vangelo. Dio non fa distinzioni. C'è chi si tira indietro a parlare del Vangelo con persone nomadi o con immigrati, ma ci sono anche persone che potrebbero provare questo sentimento con una persona laureata o molto corta, oppure se incontra qualcuno che occupa una posizione sociale più alta della sua, o peggio ancora se occupa una posizione più bassa della sua. Quanti limiti, cari fratelli, poniamo noi. Ma Dio non fa così, Dio non fa così. Quando siamo stati salvati abbiamo compreso che siamo come tutti gli altri. Dovreste averlo già compreso questo, dei peccatori perduti e meritevoli del giudizio, ma la grazia ci ha parlato e ci ha detto vieni, vieni, non importa quello che hai fatto, da dove vieni, non importa, vieni. E noi siamo andati senza avere nulla da dare, siamo stati coperti con la sua giustizia. In questo modo noi entriamo a far parte della Chiesa. Ecco qui un altro meraviglioso aspetto di questa parola, che è appunto il corpo di Cristo in cui tutti noi siamo uguali, uguali. Quindi la morte e la risurrezione di Cristo ha inaugurato una nuova era sconosciuta agli uomini dell'Antico Testamento. Ricordiamo Paolo in Efesini 3, dirà, nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero. Così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui, ed ecco qui che ci spiega il mistero, vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Il mistero di cui Paolo parla qui è proprio la novità che Cristo ha portato e che ha inaugurato e che non poteva essere in qualche modo scorta nell'Antico Testamento. Quindi il mistero riguarda il fatto che tra giudei e greci non c'è distinzione. Gli ebrei non potevano sapere questo, potevano scorgere alcuni aspetti, ma quando è arrivato Cristo, che cosa hanno fatto? Non lo hanno accettato. Perché? Perché non hanno accettato questo? Perché credevano di essere superiori agli altri. Era una barriera per loro, era un ostacolo per loro. E quanto è stato difficile per la Chiesa comprendere questo? Vi ricordate quando Pietro in Atti è andato a casa di Cornelio? Che cosa ha dovuto fare il Signore per convincerlo? Gli ha dovuto apparire in sogno e dire: non rendere impuro ciò che Dio ha purificato. E così alla fine Pietro è andato e ha compreso questo piano. E quando è tornato e ha portato la relazione alla Chiesa, che è successo? C'è mancato poco che la Chiesa si spaccasse per quello che aveva fatto. E così lui ha dovuto spiegare e ha dovuto convincere, e poi alla fine hanno accettato perché hanno compreso che il piano di Dio prevedeva proprio l'ingresso anche degli stranieri, che il Vangelo doveva essere portato a tutte le genti, senza distinzione. E chi viene salvato viene introdotto nella Chiesa locale in cui i credenti si amano indifferentemente. Perché nella Chiesa non ci sono credenti di serie A, di serie B, nella Chiesa non ci sono romani, non ci sono americani, argentini, dottori o impiegati, no, siamo uno in Cristo, siamo uno in Cristo, così Dio ci vede, in Cristo. In Cristo, qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti, dice Paolo. Ancora in Efesini a capitolo 2, Paolo ci dice, ma ora in Cristo Gesù voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli, appunto giudei e greci, ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Questa è la realtà spirituale della nostra Chiesa. E in questa Chiesa locale che noi frequentiamo ci sono persone che se Dio non avesse chiamate non si sarebbero mai amate, mai cercate, non avrebbero neanche desiderato forse la loro compagnia. Abbiamo pensieri diversi, opinioni diverse, interessi diversi, ma possiamo avere un unico pensiero per quanto riguarda le cose spirituali, che sono le cose che effettivamente ci uniscono, perché stiamo seguendo tutti quanti noi lo stesso Signore. E tutto questo avviene affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, cioè noi, la infinitamente varia sapienza di Dio. Efesini 3:10. Quindi, fratelli, se gli angeli, anche quelli decaduti, possono comprendere la sapienza di Dio, quando ci vedono stare insieme, che ci amiamo, allora anche gli uomini potranno farlo. Anche gli uomini potranno comprendere qualcosa di Dio quando ci vedono stare insieme. Andiamo avanti al versetto 12, perché Paolo ci dà il motivo perché lui può dire che non c'è distinzione tra il giudeo e il greco. Perché il messaggio può essere offerto a tutti? Lui ci dice perché egli è lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Guardate Paolo che cosa fa. Ancora una volta ci fa guardare a chi? A Dio. A Dio. L'ho già detto molte volte in questi messaggi, questo capitolo è un'esposizione del carattere di Dio. Paolo vuole che guardiamo a Dio. È vero che sta trattando il rifiuto di Israele, ma vuole che guardiamo a Dio, al carattere di Dio. Quindi il rifiuto di Israele si spiega solamente con il fatto che non conoscevano il Dio che dicevano di adorare, non accettavano l'idea che Dio potesse estendere la sua grazia sopra gli altri popoli, perché sostanzialmente non conoscevano Dio. E conoscevano il fatto che Dio è lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Così quando Cristo è venuto, loro non hanno capito, perché erano così presi dal loro orgoglio, tanto da non vedere. Hanno abbassato lo standard di santità di Dio per sentirsi più giusti davanti agli uomini, e ora Paolo ci dice che non hanno capito che Dio è il Signore di tutti i popoli, ricco verso tutti i popoli. Questo ci porta a una riflessione. Da dove inizia la nostra convinzione sulla missione di evangelizzare tutto il mondo? Da dove inizia? Dalla nostra opinione di chi è Dio. Gli ebrei odiavano i gentili perché pensavano che Dio non avesse niente a che vedere con loro. Che sciocchezza! Che sciocchezza! E avevano perso di vista la loro responsabilità di testimoniare. Capite bene? E così Paolo ci riporta dove inizia la missione, cioè da Dio, da Dio. L'opera missionaria della Chiesa nasce e si sostiene in rapporto all'opinione che abbiamo di Dio. Quindi se testimoniamo o non testimoniamo, questo rivela molto della nostra opinione di Dio. Sapete che in tutte le lettere del Nuovo Testamento non c'è mai neanche un comando ad evangelizzare? E il Nuovo Testamento, le lettere sono piene di comandi, ma non ce n'è manco neanche, scusate, uno dove dice evangelizzate. Eppure noi troviamo le chiese che sono impegnate nell'opera d'evangelizzazione. Perché? perché Dio era veramente il centro della loro predicazione, il centro e l'origine della loro vita. La più grande motivazione per portare il Vangelo per loro era Dio, che doveva essere conosciuto da tutti quanti. Quindi se la nostra Chiesa vuole essere una Chiesa missionaria, deve continuare ad avere un'opinione alta di Dio. Dio è degno di essere conosciuto, deve continuamente riscoprire com'è Dio, il carattere di Dio deve essere fermo nella persona e nell'opera di Dio. E Paolo ci dice che Cristo appunto ha una signoria universale, egli è lo stesso Signore di tutti. Questa è una frase molto importante, e nel greco il soggetto della frase non è il Signore, ma è lo stesso. Perché fa così Paolo? Diciamo che la frase suonerebbe così: lo stesso è il Signore di tutti. Paolo ci vuole dire qualcosa, non vuole solo dirci che Cristo è il Signore, vuole dirci che Cristo è il Signore di tutti. Cristo estende la sua signoria su tutto il mondo, tutto l'universo, non c'è niente in questo universo che possa sfuggire alla sua signoria. Cristo non è solo il Signore dei credenti, Cristo è anche il Signore dei non credenti. La differenza tra quando tu eri lontano dalla verità o io, da quando ero lontano dalla verità e adesso che adoriamo Dio, sta nel fatto che riconosci che Cristo è il Signore ed è il Signore di tutti, anche il tuo. Quando ci siamo convertiti, non abbiamo fatto semplicemente di Cristo il nostro Signore, perché noi non abbiamo questo potere. Abbiamo però riconosciuto che Cristo è il Signore e che noi siamo responsabili davanti a Lui di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre mancanze. E poi ci dice Paolo che Cristo, essendo il Signore di tutti, è anche ricco verso tutti. Meravigliosa verità. Cristo, essendo il Signore di tutti, può mostrare indifferentemente la sua ricchezza verso qualunque peccatore. Cristo non sarà mai ricco con una persona e meno ricco con un'altra, potremmo dire. Le ricchezze di Cristo sono uguali per tutti quanti. E per questo la salvezza può essere offerta a tutti, perché Cristo è il Signore di tutti. Vi ricordate Matteo 28? L'abbiamo già detto, forse lo ridiremo ancora. Il grande mandato, che cosa Gesù ci ha detto di fare? Andate, dunque, fatemi a discepoli tutti i popoli, eccetera, eccetera. Ma qual è il motivo per cui Gesù dà questo grande mandato? Versetto 19 l'abbiamo letto, al versetto 18 che cosa ha detto? Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Cristo è il Signore. Cristo è il Signore sovrano che detiene un potere illimitato e questo potere lo esercita sia in cielo, in terra, anche nei mari. Sotto i mari abbiamo letto. Per questo oggi Lui può mostrare grazia, le sue ricchezze a ogni persona che viene a Lui. Di quali ricchezze sta parlando qui Paolo? Sta parlando della grazia, della misericordia, della bontà, della gentilezza, dell'amore, tutte quelle qualità che Cristo possiede e che sono illimitate. Queste ricchezze abbiamo detto che sono sufficienti per tutti, tutti possono venire. Non importa quali peccati hai commesso, tutti possono venire perché Cristo è ricco verso tutti. Ma Cristo è ricco anche verso ognuno di noi individualmente. Dio è una fonte inesauribile di grazia, di bontà, di misericordia verso ognuno di noi personalmente. E lo fa senza distinzione tra giudeo, greco, maschio, femmina, non fa distinzione. Cristo è ricco indifferentemente verso tutti noi. E quindi come facciamo noi a vivere nel dubbio? Quando commettiamo l'ennesimo peccato, come facciamo a dire chissà se Dio mi perdonerà? Perché ho fallito nuovamente su quel punto che avevo detto, Signore, non lo farò mai più. Come facciamo a dire, basta, Dio non mi può più perdonare perché ho commesso quel peccato? È falso, è una bugia. Ricordati Romani 5:20, fissano nella tua mente, perché Paolo dice, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E questo, fratelli, non è una licenza per peccare. Non è una licenza per peccare, ma è la forza con cui noi affrontiamo la nostra vita, le nostre debolezze, le nostre giornate, quando affrontiamo le nostre cadute. Quindi quando sono schiacciato, quando so di aver peccato, di aver commesso ancora una volta lo stesso errore, so che posso rivolgermi ancora a Cristo perché Lui è ricco. Ricco verso tutti quelli che lo invocano. Queste ricchezze sono disponibili per chiunque invochi il nome del Signore. Questa è l'unica condizione che ci presenta Paolo. Dio si mostrerà ricco indifferentemente con tutti quelli che lo invocano. Non importa la loro provenienza. Quello che importa è che Lui sarà ricco verso tutti quelli che invocano il nome del Signore. Cosa significa invocare? Cosa significa invocare? In Genesi 12 troviamo Abramo che ha invocato Dio. Dopo che aver ricevuto le promesse, dice che Abramo giunse nella terra di Canaan e attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. E il Signore apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese alla tua discendenza. E attenzione, ecco la reazione di Abramo. Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna, oriente di Betel, piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e a orienti. Lì costruì un altare ancora e invocò il nome del Signore. Quindi Dio si fa conoscere ad Abramo, e Abramo reagisce adorando e invocando il Signore a causa delle sue promesse, a causa delle sue promesse. Quindi questa è una buona definizione di invocare, adorare, adorare, lodare. Ma ce n'è ancora una, secondo me, che è ancora migliore. Genesi 33:18. Qui abbiamo ancora Giacobbe, nipote di Abramo. Cosa fece dopo che tornò dalla terra straniera, dallo zio, e comprese di essere arrivato sano e salvo, al versetto 18, tornò nella stessa città di Abramo, a Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. E per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende, e resse qui l'altare. E non dice Mosè che invocò, ma dice che lo chiamò quell'altare El Eloè Israel, che vuol dire Dio è il Dio di Israele. Ecco che cosa vuol dire invocare. Significa adorare, ma significa adorare in un modo dove noi testimoniamo la nostra unione con Dio. Tanto che Dio diventa il mio Dio, dove noi dichiariamo al mondo che noi vogliamo seguire Dio, il Dio in cui noi abbiamo creduto. Questo vuol dire reagire alle promesse di Dio, adorarlo e decidere essere insieme a Lui. Così, cari fratelli, quando noi crediamo in Cristo, che cosa diventiamo? Pensiamoci un po', diventiamo evangelici? No. Diventiamo protestanti? Ancora no. Che cosa diventiamo? Cristiani. Meglio ancora, discepoli di Cristo. Perché noi dichiariamo al mondo non solo che lo adoriamo, ma che lo vogliamo seguire. Tanto che noi ci identifichiamo con Lui. Perché Dio è il mio Dio. È il mio Dio. Quindi per godere le ricchezze della grazia di Cristo devi credere, confessare e invocare, come ci ha detto il nostro brano. E tutto quello che ha preceduto pure. Possiamo venire da posti diversi, ma tutti quanti noi possediamo la stessa identica fede davanti a Dio. E così diventiamo un popolo unico, dove non c'è più nessuna distinzione, ci possiamo amare indifferentemente. Perché non c'è più distinzione tra giudeo e greco. E quindi il Vangelo, ritorniamo a noi, può essere proposto a tutti i popoli e a tutti i peccatori. E così concludiamo brevemente al versetto 13, il quale ci mostra il terzo aspetto che riguarda questa offerta universale, e cioè che questa salvezza è provveduta a chiunque crede. Infatti chiunque crede, chiunque avrà invocato il nome del Signore, scusate, sarà salvato. Questa non è una semplice ripetizione, Questa è Dio che vuole che comprendiamo bene che cosa sta offrendo a chiunque crede. Vuole attaccare alla nostra mente proprio questa grande promessa, vuole che la comprendiamo, che chiunque lo invoca sarà salvato. Qui c'è grande sicurezza. E Paolo cita Gioele 2,32, che viene citato anche da Pietro in Atti 2,21. E quindi la promessa attesta che chiunque avrà invocato il Signore sarà salvato. Come? Forse? Sicuramente. Cosa ha detto precedentemente al versetto 11? Chiunque crede in Lui non sarà deluso. Come? Forse? No, sicuramente. Dio vuole che riposiamo nella sua salvezza. E non importa quali peccati abbiamo commesso. Vuole che capiamo bene che salvezza ha provveduto. Non c'è nessuna barriera a questa salvezza, cari fratelli, nessuna barriera. Dio è pronto a perdonare. Le uniche barriere che separano l'uomo dalla salvezza non provengono da Dio, ma da chi? Dall'uomo stesso. Provengono da tutti coloro che non credono e che vogliono rimanere nella loro incredulità. E forse anche qui ci sono persone che frequentano e che continuano a essere incredule. Quindi la tua incredulità ti separa da Dio, ma puoi rivolgerti a Lui con fede, perché Dio è ricco. Ma c'è anche un altro ostacolo a questa salvezza, che purtroppo proviene da noi credenti. Appunto, quando facciamo distinzioni tra persone che possono essere salvate o meno, tra persone che ci possono sembrare più lontane o più vicine, persone che riputeremmo che non arriveranno mai alla salvezza, o perché non ci stanno simpatiche, quindi non evangelizziamo, perché ci hanno offeso e quindi ci hanno fatto del male. Cari fratelli, che grande responsabilità abbiamo noi di superare queste distinzioni che facciamo nel nostro cuore. E così il messaggio di oggi è stato chiaro: la salvezza riguarda tutti, senza nessuna distinzione, chiunque. Dio non fa distinzioni, e così preghiamo di non farlo noi, preghiamo di non farlo noi. Signore, Io ti voglio umilmente anche chiedere perdono, perché io sono proprio questo tipo di persona che fa delle distinzioni. Io non raggiungo tutti con il Vangelo. E così questo messaggio colpisce prima di tutto a me. Mi trovo in difetto, Signore, perché io penso che Dio è ricco verso di me. Che Cristo è ricco verso di me e non penso che può essere ricco anche verso quell'altra persona che ha bisogno del Vangelo. E forse questa è la testimonianza di molti di noi. Ti chiediamo di perdonarci e ti chiediamo che possiamo prendere questa verità, come abbiamo cantato all'inizio, e metterla in pratica, Signore. Grazie perché Tu sei ricco. Questa ricchezza non finisce mai, è disponibile a tutti, anche per persone che sono qui in questa sala e che ancora non hanno confessato il loro peccato, ancora non si sono umiliate davanti a te. E tu ricordi che tu vuoi essere ricco, il loro Signore, e che preghiamo che lo Spirito Santo possa convincere ancora di peccato, in modo che possano gustare anche loro quanto sei ricco. Signore, nel nome di Gesù ti preghiamo questo. Amen. Amen.